Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Si chiama Maria. Meditazioni di Don Giuseppe Pollano proposte da Rosario Tronolone. Lo avvolse in fasce.
Un gesto ripetuto dalle madri miliardi di volte sulla faccia della terra. Dimmi tu, meritava tanto ricordo? Potresti rispondermi, è un particolare di tenera poesia. Ma non la tenera poesia io e te cerchiamo nei Vangeli. E i rari gesti di Maria sono preziosi per noi, perché si salvano sempre dalla banalità. È questo il segreto di quel momento infinitesimale. Un atto povero che diventa, grazie a lei, rito d'amore. Guardiamo allora Maria e apprendiamo da lei. Piccole mosse, secondo i modi misurati della terra. Eppure in questo niente scorre il torrente dell'amore. Non troveremo in nessuna creatura una migliore lezione di vita, un miglior metodo di santità, guarendo anche noi stessi dall'ambizione di chissà quali grandi gesti che forse non compiremo mai e che ci farebbero esistere illusi e delusi, insoddisfatti del valere così poco e di vivere in tanta insignificanza. È vero che le azioni umane devono trovare una loro grandezza finché restano solo umane, ossia finché non si impregnano d'amore divino. E allora troveremo le azioni comuni, quelle fuori del comune, quelle straordinarie, quelle eroiche e quelle uniche, come dare la vita in un momento di abnegazione. E dovremo anche distinguere tra le azioni private e quelle pubbliche, quelle ordinarie e quelle solenni, quelle feriali e quelle festive, quelle abitudinarie e quelle eccezionali. Così facciamo tutti, condizionati come siamo dal parere generale, finché non amiamo. Ma quando si ama, l'azione non è proprio più l'azione di prima. L'amore fa diventare sublime il fiore che si regala. L'amore trasforma ogni atto in messaggio. Anzi, di più ancora, l'amore diventa esso stesso la vera azione, quella che ci muove verso l'amato e a cui dunque tutte le altre azioni devono servire. Se amiamo, non esiste più banalità, non esiste più monotonia, non esiste più abitudine. E noi, al confronto? Bisogna dire che siamo molto spesso automi. L'azione del mondo ci frulla da mattino a sera, se non siamo vigilanti. E l'importanza delle azioni poi ci scombina la coscienza. Pensa a quelle azioni che chiamiamo affari. Agire. Agire per agire. Ma perché agire così? Per sentirsi vivi? Per evitare i silenzi rivelatori? Sta di fatto che la nostra civiltà moltiplica i robot E questo è un vantaggio se significa che gli uomini potranno di nuovo trovare i tempi della contemplazione mentre i robot fanno per loro. Ma non è tutto così chiaro. Ed è inevitabile il sospetto che tanta nostra frenesia derivi dal desolato sentimento di non avere più in noi un amore che ci domini. Allora il fare è un velo sui nostri occhi. 100 motivazioni di cui diciamo che sono enormemente importanti e urgenti, per non vedere che siamo rimasti senza senso a vivere. Qui la fede ci domanda se noi agiamo perché amiamo Dio. Non ti sembri pretesa esagerata. Saresti tu, in questo caso, ad essere degradato rispetto alla verità. I nostri atti religiosi sono amore divino, producono amore divino. O siamo anche noi spaccati tra sacro e profano, tra culto e vita? Sì. C'è molto da imparare da come e perché Maria avvolgeva il bimbo nelle fasce. E c'è altrettanto da pregare.
Maria del continuo amore, insegnaci a capire che nessuna azione d'uomo è vera come la divina carità. Aiutaci a colmare di adorazione i gesti della insignificanza. Salvaci dalla illusione di essere vivi, perché muoviamo e spostiamo tutto il mondo, mentre siamo negligenti nella grazia d'amare. Con te uniremo santità e parvenza, fuoco di Dio e attimo d'uomo. Tienici nella perfetta saggezza di soltanto volere Dio.
Lo depose in una mangiatoia.
Ecco un secondo gesto, e questo compiuto non senza trepidazione. Perché la mangiatoia è meno che una culla, e le culle esistevano in Palestina. Ossia, la destinazione del Signore apparve subito a Maria, nelle poverissime condizioni di quel ricovero, una destinazione da capire totalmente nella fede. Perché Maria sapeva che colui che era nato da lei sarebbe stato chiamato Figlio di Dio. E sapeva anche che i cieli da cui proveniva nel mistero, per forza dello spirito, quel figlio, erano pieni di gloria. Ed ecco, ora deponeva il futuro Signore della Gloria in un buco di tufo scavato, che non gli intagliatori, gli scultori, i cesellatori di Salomone avevano reso regale, ma i musi di 4 pecore o d'un bue avevano lisciato mangiando. Per noi è facile dire che va bene così. Ma per la Vergine Madre fu meravigliata fede. Un inizio della fede tenace e cresciuta senza interruzioni, che la doveva rendere sempre più giusta, per condurla nelle grandezze di Dio che oscuramente si inoltrano al di là di ogni mentalità umana. Il bimbo nella mangiatoia, dunque, non è descritto solo per muoverti a dolce pietà. È descritto perché anche tu, come me, come tutti, accetti di considerare le verità di Dio non in quanto s'adattano perfettamente a ciò che tu già pensavi e t'aspettavi, ma proprio in quanto non s'adattano e balzano fuori dai tuoi criteri e dalla tua idea su ciò che è il bene. Avresti tu preparato per quel bimbo, sapendo da chi veniva, un buco di stalla? È assurdo. Invece tutto accade contro ogni giusta previsione. È questo che ci fa riflettere. La signoria con cui l'Onnipotente scrive i suoi fatti dentro le nostre categorie, sconvolgendole, quando sappiamo che egli non lo fa certo per apparire originale, ma per insegnarci con grande pazienza che la contraddizione nella quale siamo caduti con il peccato è molto più estesa di quanto non saremmo ben disposti ad accettare. Il bimbo nella mangiatoia è un primo schiaffo all'illusione che ci dondola sul vuoto. Egli non sarà re a modo nostro. Non potremo donargli oro per farlo contento, non potremo applaudirlo conservando l'anima ambiziosa e sporca. In una parola, egli non confermerà il malcostume che chiamiamo civiltà più di una volta. Ma per accettare che non sia un re così e sia un re radicalmente diverso, bisogna morire nella testa, bisogna rinunciare alle ideologie dell'imperatore, bisogna rifarsi ignoranti, bisogna imparare a credere. Anche Maria, e più di tutti noi, imparò dall'esperienza che cosa significhi credere. Ella non dubitò mai. La sua fede non ebbe oscillazioni, semplicemente crebbe di continuo. Ed è proprio questo che noi dobbiamo imparare da lei. Visto che siamo così dediti a tutto vagliare, tutto giudicare, tutto sottomettere ai nostri teoremi, la fede, quando ci contraddice, ci irrita. Noi, il bimbo nella mangiatoia, non lo metteremmo senza fiere critiche, oppure giudicheremmo, partendo dalla mangiatoia, che è un bimbo che non val nulla. La fede non fa né l'una né l'altra cosa, e tacitamente impara da Dio. Ora dimmi, per noi la fede non rischia di essere un assenso mentale a verità che non ci contraddicono? Sarebbe una disgrazia spirituale. Bisogna in ogni caso vedere come ci comportiamo quando il Vangelo dice mangiatoia, dove noi diremmo in buona fede trono, quando dice morte al posto di vita e vita al posto di morte. Ecco, allora che fai tu? Ringrazi di essere stato illuminato o ti rattristi di essere stato sconcertato? È molto importante saperlo, perché di qui devi capire se sei o non sei un vero credente. Maria credette. Noi forse, lo dico dolorosamente, non abbiamo creduto. Conviene pentircene e pregare.
Vergine della fede crescente, facci da dolce maestra, guidaci nel dare sempre ragione a Dio. Insegnaci il sapore dell'oscurità abitata dalla sua parola. Traici nel consenso che tocca certezze sovrumane. Abbiamo bisogno di ricordare che non vediamo nulla e che solo per strappi d'anima entra la luce. E ottienici dallo spirito gaiezza del non sapere che si getta in Dio e naufraga nell'attimo della beata umiltà. Rosario Tronnolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.